La zanzara con Alessandro Milan.
Quando sono le 18:40 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, eccoci qua, la zanzara che oggi in diretta fino alle 21 chiudere la settimana. Per intervenire in diretta 800 24 00 24, se volete i messaggi al 349 238 6666 e le mail la zanzara è radio24.it. Subito i titoli del TG2.
Sciopero generale, manifestazioni in molte città della CGIL contro la manovra economica del governo, definita sbagliata e ingiusta. Interviene il Quirinale sul caso del neoministro Brancher, imputato a Milano, che ha invocato il legittimo impedimento. Nessun nuovo dicastero da organizzare, è un ministro senza portafoglio. Scontro vicino a Sorrento tra un camion e un autobus di linea. Muoiono 3 donne, 10 i feriti. Forse la rottura dei freni del TIR la causa. Mondiali, il presidente Abete: non mi dimetto, mi aspetto critiche, non insulti. E chiama in causa i club. È la peggior crisi del calcio italiano. Il 1° luglio si insedia il nuovo commissario, Cesare Prandelli.
La peggior crisi del calcio italiano. I titoli di studio aperto.
Jack, un anno dopo, il mito non muore, celebrazioni in tutto il mondo, eccezionali misure di sicurezza a Los Angeles per l'arrivo di migliaia di fan e la madre rilancia la tesi del complotto, volevano toglierlo di mezzo. Gli azzurri fanno le valigie, ma in Sudafrica c'è ancora tempo per il mea culpa, Cannavaro, un calcio da rifare e i tifosi, orfani della nazionale, si chiedono adesso per chi teniamo. I grandi della terra a Toronto per i summit anticrisi, coordiniamoci e facciamo ripartire la crescita, dice Obama. Vertice dell'hamburger con il presidente russo in un fast food, Berlusconi incontra Cameron. Gioco d'azzardo fuori legge, con questa accusa il PM di Roma ha chiesto il processo per Vittorio Emanuele di Savoia e altre 5 persone. Un atto dovuto, ribatte il suo legale, il principe è sereno. Tragedia a Sorrento, 2 donne italiane e 1 inglese muoiono nello schianto tra un pullman e un camion che trasportava bibite, 10 feriti. L'incidente forse provocato dalla rottura dei freni del TIR. Mamma Diana, la pensiamo ogni giorno, William e Harry ricordano Lady Di in un'affettuosa intervista in TV.
Era un Vabbè, l'affettuosa di... intervista in TV. Allora io vorrei far sentire che cosa ha detto Rino Gattuso il giorno dopo il tracollo italiano. Rino Gattuso.
4 anni fa eravamo qua, tutti quanti ci dicevano che eravamo degli eroi, l'abbiamo accettato, adesso accettiamo il fatto anche che siamo dei caproni e che abbiamo fatto una figuraccia, l'abbiamo fatta grossa.
L'abbiamo fatta grossa. Ignazio La Russa, buonasera.
Buonasera.
Ministro della Difesa, caproni le sta bene, come va bene come appellativo?
No, guardi, io non alzo il dito contro i singoli giocatori, fra l'altro Gattuso è uno a cui, lo dico da interista, dobbiamo molto, perché 4 anni fa ci ha messo il suo nella vittoria, è sempre uno che la grinta l'ha messa, certo. Forse immaginare che oggi potesse dare gli stessi risultati è stato un atto di fede, di fiducia,
sì.
E quindi semmai lì che ma non c'è nulla che possa farci parlare male contro le persone, contro i giocatori, hanno fatto quello che potevano. In me prevale la delusione sportiva piuttosto che l'analisi, siamo tutti allenatori, in questo caso commissari tecnici, però credo che siamo tutti anche tifosi e io in veste di tifoso sento che prevale la delusione sportiva.
Senta, ma domani torna all'Italia.
Che si poteva fare diversamente.
Domani che torna all'Italia, secondo lei l'accoglienza, cosa dovrebbe essere?
Secondo me un'Italia con questi risultati non merita accoglienza né positiva né negativa.
Nel silenzio.
Sì, credo che sì, anche perché vede, Lippi aveva detto, e lì c'è stata un po' di arroganza, anche se io ho un buon rapporto con Lippi, devo dire che l'aspetto negativo del suo carattere è proprio questa testardaggine che sconfina nell'arroganza. Aveva detto: saremo in pole, non dovrà salire nessuno sul carro del vincitore. Beh, io credo invece che dobbiamo salire in molti sul carro del perdente, che è il carro di Lippi, ma è giusto che non ci stia da solo su questo carro del perdente, un carro che è tutto suo e anche la missione di responsabilità ha uno scarso significato, perché l'ammissione di responsabilità di un tecnico è importante quando la stampa se la prende con i giocatori.
Sì.
Allora il tecnico li difende e dice no, la colpa è mia.
Sai che molti ascoltatori ci hanno detto, ma che vuol dire solo la responsabilità? Tanto la panchina l'aveva già persa, dovrebbe restituire parte dello stipendio.
No, vabbè, no. Ma questo sai... non dimentichiamo che comunque Lippi ha vinto un campionato del mondo.
Sì,
no,
sì,
io questo... ho trovato invece sbagliato, ma l'ho detto dal primo momento, quindi non parlo col senno del poi, il suo... la sua decisione di lasciare a casa un po' di qualità. Ha puntato sulla squadra, sul gruppo, sulla forza atletica, forza atletica che non c'è stata, gruppo che non ha espresso grinta a sufficienza, e invece ha lasciato a casa la qualità. Non è vero, ecco lì dove ha sbagliato, quando ha detto a casa non c'è nessuno più bravo di questi.
Tipo Balotelli,
Totti, Cazzano, Balotelli. Posso dire una cosa da interista?
Sì.
Perché Camoranesi che è argentino sì, e Motta dell'Inter che è molto più forte.
Ma come? Avete tutti stranieri? Qua c'è appunto il problema. La Lega dice che ci sono troppi stranieri.
Motta è italiano quanto Camoranesi. Balotelli è italiano quanto Montolivo, che so io, quanto uno di quelli che non hanno giocato.
Vabbè, ma non gli piaceva, a Lippi non piaceva. Senta, ma ministro, le chiedo, la Lega dice troppi stranieri, questo è un problema?
Ma questo, guardi, io sostengo che alcune squadre come l'Inter devono sicuramente rafforzare la presenza italiana, che pure c'è. Anche Materazzi stava meglio di Cannavati. Avrei messo Cannavati o Materazzi nella stessa maniera. Contro la Nuova Zelanda stava meglio Materazzi che altri di Cannavati. Quindi volendo giocatori anche dell'Inter ce ne stava. Però è vero, ci vogliono più italiani, ma attenzione, non sia un alibi, perché 4 anni fa nel campionato italiano giocavano forse più stranieri di quanti ne giochino adesso.
Il problema è che gli italiani...
abbiamo vinto 4 anni fa, che vuol dire adesso?
È che gli italiani di adesso fanno abbastanza schifo, cioè non hanno la qualità.
Non dipende dagli stranieri, quelli c'erano anche 4 anni fa.
C'erano anche 4 anni fa.
Del mondo.
Alle 18:49 minuti siamo ancora in diretta con il ministro Ignazio La Russa, ministro alla difesa. Ministro, un paio di domande sull'attualità politica. Poco fa, forse avrà saputo, la nota del Quirinale sul caso del neo ministro Brancheri. Il Quirinale ha detto, in qua, per quanto sappiamo noi, non c'è nessun nuovo ministero da organizzare, l'onorevole Brancher non ha alcun diritto, per questo ha legittimo impedimento, cioè questo non è un impedimento. Che ne dice lei?
Innanzitutto le dichiarazioni del Presidente della Repubblica si ascoltano, non si commentano, normalmente per un ministro, almeno per un ministro della difesa, questa è una regola. Secondo, onestamente, quello che so io è che Brancher ha diritto in senso giuridico di avvalersi della norma del legittimo impedimento, quindi dal punto di vista formale sicuramente è in regola. Dal punto di vista di quali sono i motivi che l'hanno indotto ad applicarla, a chiedere che fosse applicata, quindi ad avvalersene, e non so dire perché non conosco le ragioni concrete, cioè quali fossero i suoi impegni che l'hanno indotto a non presentarsi e ad avvalersi come era suo diritto di una legge, quindi non posso dirle nulla di più.
Sa che Di Pietro ha già chiesto, dopo un minuto la nota del Quirinale, si dimetta Brancher.
Beh, Di Pietro credo che se si applicassero le norme che lui prevede, con le vicende che sono capitate, dovrebbe dimettersi lui.
Beh, però lui non è ministro, insomma, da capo del partito.
Beh, insomma, è parlamentare.
Parlamentare.
Capo di un partito.
Senta, ma questa vicenda di Brancher, perché i giornali ne parlano, lei era al corrente, cioè quando ha saputo, ci può svelare, l'ha saputo prima, quanto prima, al Consiglio dei Ministri?
Il problema non è quando l'ho saputo io, perché non è che c'è bisogno di un concerto con i ministri, è un problema che riguarda la Presidenza del Consiglio, che riguarda il Presidente della Repubblica, poi è un problema interno a corporis all'interno dei partiti, come si formano queste decisioni, e quello che io ho negato sin dal primo minuto è che ci fosse la possibilità che Brancher diventasse ministro addirittura dell'economia, aveva detto qualche agenzia, o delle attività produttive, quello l'ho smentito, mentre voci di un suo ingresso nella compagine c'erano, anche se non erano voci confermate completamente.
Ma visto che la Lega dei mal di pancia, lei ha creato qualche sussulto?
Ma non so se la Lega dei mal di pancia, a me risulta che la Lega non ha dei mal di pancia sulla nomina di Brancher, non ho visto nessuna dichiarazione, anzi so che c'è stata una cena tra Bossi e Berlusconi, anche perché Brancher tradizionalmente è uno degli ufficiali di collegamento, forse il primo ufficiale di collegamento tra Berlusconi e la Lega.
Però quando Bossi dice il ministro sono io al federalismo, no?
No, questo lo capisco ed è vero, concordo con quello che ha detto Bossi, ma questo non vuol dire che ci sia mal di pancia da parte della Lega, almeno io non ho visto nessuna dichiarazione, sì. E se ci fosse mi stupirebbe, ripeto, perché Brancher è da sempre il parlamentare, prima di Forza Italia, oggi del PDL, assolutamente più vicino alla Lega, nel senso che veramente è come un ufficiale di collegamento, insomma.
Ministro, le devo fare un'ultima domanda. Lei ha letto Libero oggi? Ha avuto occasione di...
Ce l'ho qui davanti,
ha letto che è uscito un libro, titolo L'ombra del Duomo, sottotitolo Ci fu davvero aspetti che lo devo spiegare agli ascoltatori.
Io l'ho letto, anzi leggerò anche il libro, perché
però me lo faccia spiegare agli ascoltatori, se no non sanno
di che. Lo spiego io agli ascoltatori.
C'è questo libro che mette in dubbio che ci sia stato un attentato, quello di Tartaglia, contro il Presidente del Consiglio, cioè dicendo è stato tutto un complotto nel quale il Ministro La Russa avrebbe avuto una qualche ruolo, che non, io non ho letto il libro, però che ruolo avrebbe avuto lei in questo?
Chi lo sa, leggeremo il libro, ma lo leggerò perché fin da ragazzo io nei viaggi, nei momenti meno impegnativi, ho sempre avuto una piccola passione per la fantascienza, soprattutto per quella utopica. E quindi è giusto che insomma anche questo libro ci possa stare, però visto che insomma addirittura dice che Berlusconi ha ricevuto la statuetta, l'ha presa, uno se l'è infilato in tasca, lui si è infilato in macchina, ha preso del pomodoro, non so che cosa, sì, o del sangue preparato prima, se l'è buttato in faccia e un secondo dopo è riapparso con la faccia piena di sangue. Se questi sono gli
di pomodoro,
Berlusconi camperà mille anni anche politicamente.
Di pomodoro, non di sangue, poi.
Di finto sangue, non lo so, perché il libro ancora non l'ho letto. Sì. Ci spiegherà. Se
cioè, lei dice il libro
Checcia.
Era in posizione defilata, avrebbe dato il via.
Probabilmente davo il via, io dicevo via, lanciate, sparate.
Vabbè. La ringrazio, grazie Ignazio La Russa, buona serata
settimana.
Anche a lei, grazie per essere stato con noi. 18:53 che sono un po' affuso anch'io, è il weekend. Ci sta un ascoltatore, forse Armando da Verona, buongiorno Armando.
Buonasera,
dica.
Oggi ho visto, sfogliando il nostro giornale, no? C'era un gran titolone, vergogna, sulla fotografia di un giocatore.
Che giornale? L'Arena,
sì, l'Arena di Verona.
Il nostro giornale.
E invece io, ci sarebbe qualcuno che dovrebbe vergognarsi a nominare Brancher ministro per sottrarlo ai processi.
Ha sentito che il Quirinale ha fatto questa nota dicendo il legittimo impedimento, cioè il legittimo impedimento è una legge, ma la motivazione avanzata da Brancher, vale a dire devo organizzare un ministero, non ha fondamento perché non c'è un dicastero, non c'è, no? È un ministro senza portafoglio, quindi non c'è.
Pensi che adesso io non so le spese, ma si parla sempre che la politica dovrebbe diminuire le spese.
Guarda, su questa c'è una diatriba, perché non essendo un ministero con portafoglio, ma senza portafoglio, quindi non avendo un dicastero, secondo alcuni della maggioranza costa zero, secondo l'opposizione ci costerà 1 milione di euro, vai a saperlo poi. No?
Però credo
che i costi in questo caso siano l'aspetto meno significativo, no? Non credo che l'aspetto politico, l'affatto del legittimo impedimento, caro Armando, sia più importante, cioè discutere di questo, più che del milione di euro, se vai a sapere costa così.
Non lo sa nessuno perché è diventato ministro. Pensi lei, l'amico Brancher è amico di Berlusconi, no? Perché ogni tanto
è di Bossi.
Perché è venuto qui sul lago di Garda Berlusconi per redimere la faccenda con Tosi, che doveva andare in regione.
Questa è una cosa un po' complicata. No, ma amico di Berlusconi, amico anche di Bossi.
La zanzara.
Eccoci qui alle 19:17 minuti, 800 24 0024, se volete intervenire in diretta. I titoli del TG3.
Napolitano, Brancher ministro senza portafoglio, non c'è legittimo impedimento, l'ira della Lega, il PD ora si dimetta. Manifestazione e cortei in tutta Italia per lo sciopero generale della CGIL contro la manovra, 1 milione in piazza, paghi di più chi più ha. Bruxelles indaga sugli abusi ai minori e perquisisce l'arcidiocesi, aperta anche una tomba, il Vaticano convoca l'ambasciatore del Belgio. L'inviata del TG3 tra la gente di Gaza, nonostante l'alleggerimento del blocco da parte di Israele, le condizioni di vita restano difficilissime. Nella delusione dei tifosi per l'eliminazione degli azzurri dal mondiale, anche l'amara consapevolezza che la nazionale sia lo specchio del paese. Le auto blu pagate dallo Stato sono 90.000 secondo il ministro Brunetta, ci costano 300 milioni l'anno solo di carburante. Ancora ombri e misteri sulla morte di Michael Jackson, scomparso un anno fa, soli 50 anni, fan lo ricordano in tutto il mondo.
Michael Jackson, un anno fa, Sky TG24.
Italia, addio amaro al Sudafrica, stasera il rientro dopo l'eliminazione.
Per Cannavaro bisogna rifondare il calcio italiano, Abete non rinnega Lippi.
Per il Quirinale al ministro Brancher non serve avvalersi del legittimo impedimento.
CGIL opposizione in piazza contro la manovra, secondo il governo un flop.
Il provvedimento in commissione bilancio è ancora scontro con le regioni.
Tir contro bus a Sorrento, 3 morti, nel bergamasco un pirata fugge in autostop.
Il G8 in Canada, confronto le diverse linee anticrisi di Stati Uniti e Europa.
Maturità oggi, il quizzone, terza e ultima prova scritta per 500.000 studenti.
Mondiale Brasile-Portogallo, pareggio da ottavi, Spagna al bivio cileno.
Michael Jackson, un anno dopo la morte, i fan ricordano il re del pop.
E allora è letteralmente deflagrato questo caso del neoministro Brancher poco fa, come avete detto, l'ha sentito la nota del Quirinale, il neoministro Brancher che per un'udienza doveva iniziare domani a un processo Anton Veneta si è avvalso del legittimo impedimento dicendo devo organizzare il ministero. Il Quirinale in una nota ha fatto sapere che non c'è nessun nuovo ministero da organizzare in quanto l'onorevole Brancher è nominato ministro senza portafoglio, dunque questa motivazione non vale per il legittimo impedimento. C'è un profluvio di dichiarazioni, Letta del PD si dimetta, Bindi ora si dimetta, Di Pietro ora si dimetta, un po' tutti. Brancher poco fa sentito dalle agenzie ha detto non so niente, devo sentire, non ne sapevo niente. Poco fa è intervenuto in apertura il ministro La Russa, il ministro della difesa, sentiamo che cosa ci ha detto su questo caso.
Quello che so io è che Brancher ha diritto in senso giuridico di avvalersi della norma del legittimo impedimento, quindi dal punto di vista formale sicuramente è in regola. Dal punto di vista di quali sono i motivi che l'hanno indotto a chiedere che fosse applicata, quindi ad avvalersene, e non so dire perché non conosco le ragioni concrete, cioè quali fossero i suoi impegni che l'hanno indotto a non presentarsi ad avvalersi, come era suo diritto di una legge, quindi non posso dirle nulla di più.
Certo, ieri, credo da Lilli Gruber, 8:30, Giovanni Floris aveva usato una metafora calcistica per parlare del legittimo impedimento.
Dicevi che Brancher si è fatto autogol
invocando il legittimo impedimento.
Io
a poche
credo
ore
abbia tirato un rigore a porta vuota, insomma, non penso che ci sia rimasto male lui, ecco.
Notti magiche.
Quanto è lontana questa atmosfera, no? Parliamo anche oggi, se volete, della nazionale, ma siate concisi sulla nazionale, diteci solo chi è secondo voi il colpevole di tutto, che ne so, Lippi, Abete, Gattuso, Cannavaro, ditecelo, ma poi non prolunghiamoci troppo sul calcio, eh? Il ministro La Russa, certo, abbiamo parlato anche di calcio, sulla vicenda della Lega che chiede basta, troppi stranieri nei nostri campionati, ed ecco qual è il problema. Sentiamo il ministro La Russa, interista.
Sostengo che alcune squadre come l'Inter devono sicuramente rafforzare la presenza italiana, che pure c'è, però è vero, ci vogliono più italiani, ma attenzione, non sia un alibi, perché 4 anni fa nel campionato italiano giocavano forse più stranieri di quanti ne giochino adesso.
Allora, su questo tema, tra l'altro, della Lega, l'inviato del Corriere Aldo Cazzullo è stato durissimo ieri, eliminazione appena avvenuta, le agenzie di Calderoli che ha detto ora basta stranieri. Sentite Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera ai mondiali in Sudafrica.
La Lega è proprio un fenomeno tipico di questa Italia di campanili, di fazioni, di piccoli gruppi, di dialetti, di meschinità, di piccinerie, e anche il cercare di lucrare qualcosa su una sconfitta sicuramente grave è un atteggiamento di questa Italia piccola che a me personalmente non piace.
È un atteggiamento da Italia piccola, dice Aldo Cazzullo. Anche Gigi Moncalvo, anche lui giornalista, la butta un po' in politica. Per esempio, con Prodi si vinceva, con Berlusconi no. Questo è il tema che anche altri ascoltatori ieri ci hanno sottolineato.
A Berlusconi gli giravano le scatole perché la Coppa del Mondo fu vinta quando c'era Prodi al governo, e quindi sul pullman, sul famoso pullman, ve lo ricordate, salirono tutti, la Melandri, tutta la nomenclatura di quel periodo, mentre lui nelle due occasioni in cui è stato Presidente del Consiglio nel 94 e oggi dice non ha vinto niente, anzi si è tenuto alla larga.
Non
dice
ha il
perché
fattore
no.
C
però io devo dire
di
una
Prodi
cosa.
Si è sempre detto no, che avesse il fattore C.
Il fattore C, Prodi. A proposito, ieri la partita, cosa è successo in Parlamento? L'hanno vista, non l'hanno vista, c'era la votazione. Sentite a un certo punto, quando stava parlando la leghista, l'onorevole Paola Goisis, c'è stato credo il gol dell'1-2 dell'Italia che ha acceso le speranze. Sentite, dalla Camera.
Come maggioranza intendo appunto...
Paola Goisis ha detto che bel discorso che sto facendo, tutti che applaudono, invece era il gol. Vogliamo risentirlo, no? La Paola Goisis che stava parlando, sentiamo.
Come maggioranza intendo appunto.
E vabbè, insomma, avete sentito Brunetta? Brunetta ci ha detto... quante sono le auto blu? Ha cominciato a contare le auto blu. A proposito di Brunetta, continuano a dire i giornali che ieri è stato visto alla Camera con le cuffiette. Le cuffiette, cioè lui che ha detto si lavora, i dipendenti pubblici lavorano, pare sia stato visto con le cuffiette. Cosa c'era in quelle cuffiette durante la Camera? C'era la partita? Oppure erano cuffiette di bellezza, così erano mute? Oppure ascoltava la partita? Brunetta, chi lo sa? Chi può sapere che suono usciva da quelle cuffiette? Come detto, le auto blu pare siano 90.000, ma da un primo censimento in Italia, no? Finora è stato rilevato solo il 26% dell'universo indagato, 90.000 auto blu ripartite in vari modi, insomma non quelle cifre che finora si dicevano, 540.000, ma è un censimento che è ancora non terminato. Sentiamo che cosa ha detto il presidente della regione toscana, Rossi, a proposito.
I presidenti si sono riuniti a Roma con le auto blu. Ecco, io sono andato in treno in seconda classe, come d'uso che si fa in Toscana, e viaggiamo in economy. Tutti i risparmi che si possono fare si fanno. Proporrei ai ministeri di andare in seconda classe e di viaggiare in economy. I ministri, e vedrei anche un attimo quanti sono i voli di Stato che sono aumentati negli ultimi anni.
Questo è Enrico Rossi. Allora, i ministeri taglino i voli, vadano in seconda classe nei treni. Vabbè, voglio chiudere prima della borsa, farvi sentire quello che, tra l'altro, se avete visto le TV magari non avete avuto modo di sentire granché, perché ieri i cittadini dell'Aquila hanno manifestato con un consiglio comunale improvvisato davanti al Senato. Protestano perché dicono all'Aquila vengono censurate le voci che dicono che dopo il terremoto non è che vada tutto così bene, così rose, tutto rose e fiori la ricostruzione. E allora sono andati anche a Roma, sono andati davanti alla RAI a protestare, soprattutto ce l'hanno con il TG1 di Minzolini. Sentite alcuni slogan, per esempio, contro proprio Minzolini.
Siete dei bastardi!
Vergogna!
Minzolini ha fatto diventare questa azienda una schifezza! Minzolini, tu in questa azienda dovresti lavare i cessi, non fare il direttore! Vai fuori da questa azienda, ci vergogniamo di te!
Dovresti lavare i cessi. E poi se la prendono con un loro concittadino aquilano doc, Bruno Vespa, però dicendo attenzione alla cittadinanza, Vespa.
Noi a Bruno Vespa diciamo che non lo vogliamo più come il nostro concittadino, perché quando si è trattato di fare i porta a porta pietosi, di chiedere la beneficenza per la città o di far vedere che le cose si facevano e che tutto andava bene, è stato molto presente, ha oscurato chi ha osato dire una sola parola diversa, se non di dissenso, ha oscurato, ci ha fatti apparire per quattro cialtroni, cosa che non siamo, e quindi noi gli diciamo che ci vergogniamo di essere suoi concittadini.
E poi allora Minzolini, che è quello più messo sotto accusa, il Fatto Quotidiano l'ha intervistato, anche ha messo online l'audio, Carlo Tech l'ha intervistato del Fatto Quotidiano, sentiamo Minzolini come spiega.
Non ha inviato un giornalista all'Aquila per un servizio l'altro giorno?
Ma noi abbiamo fatto un servizio, poi purtroppo, visto che nessuno se ne rende conto, e manco voi perché non leggete i palinsesti, noi la sera abbiamo telegiornali di 10 o 15 minuti perché vedono la partita.
Lei ha inviato un giornalista al Polo Nord che raccontava che i cani che trainavano le slitte, oppure ha fatto un servizio su come si diventa maggiordomi. Non era il caso di fare un servizio sull'Aquila?
In l'ho fatto e l'abbiamo mandato alle 13. Ha capito, la prossima volta non c'è nessun problema e lo facciamo lo stesso. Abbiamo mandato l'altro giorno, abbiamo fatto un pezzo sulla Pausini che dirà,
e perché non ha mandato il pezzo sull'Aquila alle 8 di sera ma l'ha mandato di notte?
Io era più corto. Detto questo, non devo dirlo a lei.
Non devo dirlo a lei, così conclude Minzolini. In questo ha un po' ragione, nel senso che la linea editoriale non è che la deve spiegare a chi lo chiama. Uno poi la linea editoriale certo la vede il TG1, vede che non c'erano inviati o c'erano inviati con servizi mandati in edizioni non con enfasi alle 20, però non è che Minzolini deve spiegare la sua linea editoriale. Uno la linea editoriale guarda il TG1 e si fa un giudizio. Alle 19:34 minuti 800240024. Allora siamo qui. I temi sono questi. Sentiamo che ne pensate. Dario dalla Spezia, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci.
No, volevo fare un breve intervento sempre sulla partita. Però volevo far notare una cosa. Quello che non mi è piaciuto è stato l'atteggiamento di Lippi alla fine della partita, che non ha dato la mano all'avversario. E poi, pur capendo la delusione, prese quella di Quagliarella, che se non sa piangere non capisco perché difficilmente potrà disputare un altro mondiale, sarebbe magari il caso che queste persone però si ricordassero che guadagnano parecchio, fanno
e quindi?
Cioè, sono professionisti, giocano, si divertono, a volte perdono, a volte vincono e guadagnano un sacco di soldi.
E vabbè, ma uno
a me di vederli piangere non mi va, non perché anche se hanno perso sono stati eliminati dal
mondiale. Guardi Dario, io non sono stato uno sportivo ad alti livelli come non lo è stato lei, ma lei crede che uno quando in quel momento perde e fa una figuraccia così al mondiale fischia l'arbitro e invece di buttare fuori tutto quello che prova emotivamente sta a pensare vabbè ma c'ho 10 milioni d'euro in banca? Ma no, in quel momento è affranto, è disperato.
È un problema di educazione sportiva. Nel rugby si danno la mano alla fine.
Ma certo, no, la mano questo sì. No, io parlavo del pianto. La mano si dà, questo sì. Il rugby è uno sport per signore, il calcio no.
Ho detto che lo capì. Queste cose vengono vissute un po' con troppa enfasi.
Con troppa enfasi.
È uno sport.
Ma certo che è uno sport. Grazie Dario, voglio andare a Lodi da Stefano. Buonasera, Stefano.
Sì, buonasera.
Dica.
Intanto grazie per avermi chiamato. Le dico solo una cosa velocissima. Io mi sento perché faccio. Adesso sono a 60 km da casa e quindi nel viaggio sento un po' di. Esatto. E se mi beccava in effetti tre quarti d'ora fa, sì, quando c'era la russa, forse ero anche molto più in foga e avrei.
Dica cosa pensa, cosa pensa?
Esatto, collegato un po' la partita ai politici, io volevo dire solo nel senso, mi piacerebbe che i politici, se parlassero al bar va bene, no? Tra di noi parlo della partita, ma tutti questi interventi che ci sono stati con quello che abbiamo in Italia, voglio dire, uno che si lamenta di quanto guadagnano i calciatori e dovrebbero prendere meno, e l'altro che faceva le pulci sulla formazione, ho sentito un senatore che diceva io sì, guardavo la televisione così disinteressato, ma gira canale, volevo dirgli, ma chi te lo fa fare di star lì?
Vabbè, ma perché c'è, perché ce l'ha coi politici? I politici sono italiani come perché tutti, tifosi come tutti,
Posso dirla però, loro, no? Quando parlavano nelle trasmissioni esprimono concetti che dovrebbero essere sportivi ma legati alla politica perché incidere sullo stipendio, incidere su quanto guadagna uno, oppure la formazione, sono altre cose.
Non le piace tutte queste dichiarazioni, ma sicuramente hanno un po' esondato di dichiarazioni con la politica. Infatti, per non farci mancare niente, lunedì il nostro sondaggio sarà sulla Lega che dice troppi stranieri nel campionato italiano. Lo faremo lunedì mattina, caro Stefano, così la facciamo ancora un po' arrabbiare, chiameremo un po' di politici a parlare di calcio. calcio, però sì, un po' hanno esagerato, però sa, coi mondiali tutti parlano di calcio. Ho visto un'intervista oggi a Carlo Verdone sul calcio, ho visto un'intervista a Tronchetti Provera sul calcio oggi sulla Stampa, quindi sa, tutta l'Italia parla di calcio, anche persone che magari non sono associate per forza al calcio. Ma non si preoccupi, i mondiali per quel che riguarda l'Italia sono finiti. Bel respiro di sollievo da questo punto di vista. Luca da Roma, buonasera.
Buonasera, salve.
Eccoci.
Niente, sul discorso di Minzolin, avevo sentito prima...
Minzolini,
scusi.
Sì.
Sull'intervento, sull'intervista radiofonica che avevo sentito prima. Sul fatto che a uno che fa un editoriale non sarebbe tra virgolette lecito fare domande sul palinsesto. Secondo me sì.
Lecito fare domande sul palinsesto? Sì, no, il fatto che lui debba spiegare la linea editoriale al giornalista che lo chiama, sì, se è un'intervista.
Di solito, cioè, adesso ci siamo un po' scordati del fatto che un giornalista possa fare delle domande, perché ormai le domande...
Più che una domanda, però sembrava molto inquisitoria.
Ho capito. Ma il discorso dell'Aquila, cioè, è un anno che ne abbiamo sentite tante, no? Addirittura ho visto Matrix...
Quella è un'altra questione, Luca. Io non sto mettendo in dubbio che il TG1 non abbia dato la copertura a Mediaset, credo non abbia neanche inviato. Questo è un fatto. Ma voglio dire che uno poi possa fare le domande, ma dire lei ha mandato al Polo Nord lì, perché di là no?
La domanda è stata perché non l'ha messa in prima. Cioè, la domanda non l'ha messa. Quindi si può chiedere e lui poteva rispondere.
All'inizio ha risposto, poi dopo il concetto è la linea editoriale non la devo spiegare a lei, la devo spiegare all'editore. Il problema è che l'editore è la politica nella RAI, no? Questo è il problema di fondo, Luca, non crede?
Sì, lo credo, però adesso estraniamoci un po' dalla situazione. Diciamo che comunque a livello giornalistico, sì, oggettivamente è un po' anomalo questo. Quindi,
anomalo che cosa? La non copertura o che la politica stia?
La risposta che viene data, per cui alla fine la RAI è politicizzata, quindi è normale che succeda questo. Però penso che in questo periodo, in questo anno specialmente, si stia andando un po' troppo oltre. Cioè, la RAI non è più politicizzata, adesso ormai... è troppo di parte, cioè
è politicizzata come lo è sempre stato. Non so se lei vuol dire più o meno di prima, non lo so se più o meno di prima.
In maniera più spudorata, forse più diciamo questo. Cioè, il fatto del terremoto e come è andato e come si è sviluppato, a me lascia abbastanza un po' di stucco.
Va bene, Luca, mi faccia andare, la ringrazio, mi faccia andare da Mirko, a Lucca. Buonasera, Mirko. Dica.
Niente, io volevo intervenire su Minzolini e credo che non ci sia da stupirsi di quello che accade al TG1, perché fino a che sarà la politica a decidere la composizione,
come da sempre,
di tutti gli organi di controllo, dall'antitrust, una storia, un'arte, vari telegiornali, queste saranno sempre cose che accadranno.
Il problema di fondo, la politica, caro Mirko, la ringrazio, attenzione! Attenzione, il momento è solenne. I tamburi, le 19:41. No, facciamoli risentire perché il momento è molto solenne, non è solenne, è molto solenne. Rullino i tamburi, squillino le trombe che non ci sono. Giuseppe Cruciani! Giuseppe.
Chi è che mi chiama?
Giuseppe! Giuseppe Cruciani!
Luca Telese, chi è?
No, non è Luca Telese, via in vacanza. Sono Alessandro Milan da Radio 24.
Alessandro Milan.
Dove stai incrociando?
Pensavo ci fosse Luca Telese in conduzione.
No, Luca Telese non c'è, ci sono io, hanno preso me. Ma dove stai incrociando?
Hanno preso te.
Sei per mare, ma dove sei? Sullo yacht?
Ma guarda, sono per mare. Non si può dire, comunque a largo Mediterraneo. Ho fatto un po' di giorni a largo sul Mediterraneo, poi sono andato a fare una sorta di finto safari, questi qua per turisti, sai, in un parco lontano che ti consiglio però perché non è male, un parco in Sudafrica, nella zona del Kruger.
Sono tornato,
sì, ti fanno vedere quei leoni finti, quelle giraffe, quelle zebre.
Di cartone,
no? Per i bambini, però vabbè.
E adesso dove sei?
Lo consiglio anche per...
Tu sarai mica sullo yacht di Briatore? No,
vabbè, adesso non yacht di Briatore. Diciamo nel Mediterraneo, in crociera, una cosa tranquilla, modesta.
Vabbè,
borghesia italiana, normale, non da ricconi, diciamo.
Ma tu quindi non sai niente, ma qui, vabbè, sai che l'Italia è uscita dai mondiali.
Ecco, siccome io pare che rientro lunedì,
ecco, allora, come pare, come
dovresti
torna
a aggiornarmi. Torno lunedì, però dovresti aggiornarmi su quello che è successo.
Allora,
non solo che l'Italia è stata eliminata dalla mondiale, ma la politica, cosa è successo? Se, dimmi due, tre cose.
Non so, pare abbiano fatto un nuovo ministro. Hanno fatto un ministro.
Come un ministro nuovo, scusa?
È un ministro nuovo, l'hanno fatto, si chiama Brancher, era sottosegretario, l'hanno promosso ministro.
Un nuovo ministro?
Sì, solo che sai qual è il problema? Che hanno fatto questo ministro.
Qual è il problema?
E questo ministro doveva domani presentarsi a un'udienza, ma ha detto c'è il legittimo impedimento, sono ministro, e quindi ha detto sono impedito. E allora qua un putiferio.
Anche lui legittimo impedimento.
Eh sì, un putiferio, hanno chiesto si dimetta, un casino. Il Quirinale poco fa ha detto: ma no, ma cos'è questo legittimo impedimento per organizzare il ministero? Deve nominare il capo di gabinetto. E allora ha chiesto legittimo impedimento.
Ma scusa, hanno fatto un ministro già con un pasticcio appiccicato addosso?
E adesso pasticcio, subito polemico sei, non lo so se è un pasticcio.
Già penso che non se ne sentiva la necessità in Italia di fare un nuovo ministro. Poi ministro per che cosa? Ministro di quale di Castello?
Ecco,
di quale materia?
Ecco, questo allora all'inizio l'hanno fatto per il federalismo, poi Bossi si è un po' incazzato, sai, c'è stata Pontida, sai che ogni anno vanno a Pontida, anche quest'anno, no?
Sì,
e
sì.
Ha detto il ministro del federalismo sono io, qua pochi scherzi. Allora gli hanno cambiato il nome, ha messo al decentramento, una roba del genere. E poi ci siamo fermati qui, insomma, poi c'era la questione del legittimo.
Ma perché per fare il federalismo ci vuole un ministro adesso?
Poi
ministro
c'è già
al decentramento, ministro al federalismo.
Poi c'è già,
non è uno
c'è già Bossi.
C'è un leghista, allora, se devi fare un ministro.
Attenzione, ma Brancher è amico dei leghisti, è quello fa il pontiere tra Berlusconi e il pontiere fa.
Però sai una cosa, l'unica cosa che mi è successa un po' curiosa legata alla politica in queste ultime settimane è stato ieri un messaggio che mi è arrivato, adesso ti do un piccolo scoop, un messaggio del mio amico Salvini.
Sì.
Dopo la vittoria che ha vinto la Slovacchia contro l'Italia,
sì,
no? Che ha vinto,
sì, la Slovacchia.
La Slovacchia, sì. E a un certo punto mi arriva un messaggio, ho aperto il telefonino tardi perché quando uno è in barca di solito il telefonino non prendeva bene, l'ho spento. L'ho acceso verso molto dopo la partita e leggo Matteo Salvini. Perché sa che io sono molto tifoso dell'Italia. Allora mi ha mandato un messaggio.
Ma ieri era in onda con noi, a saperlo glielo chiedevo. Sto farabutto.
Vabbè, che dobbiamo fare?
Vabbè, di altre cose. Aspetta.
Sì. Sposta quella cosa. Spostala. Qua, costa di là. Attento,
vabbè, ho capito. Tu però non è che puoi stare sullo yacht.
Devo dire una cosa allo skipper. È una cosa allo skipper.
Ho capito, Giuseppe, ma qua.
Stai attento.
Vabbè, ma tu lunedì torni, sì.
Sì, se riesco ad arrivare in tempo, sì, penso di sì.
Dove attracchi? Dove?
Sì, però Alessandro, tu non mi hai detto niente. Che cosa è successo? Io non posso arrivare impreparato lunedì. Al di là di questo ministro.
Che è successo? Non lo so. Allora, c'è uno che ha invitato in passato, Rocco Siffredi, che ha evaso 2 milioni di euro al fisco.
Assoluto. Che è successo?
Cosa?
Che è successo con Siffredi? Non mi toccate Siffredi, che è successo?
È indagato, dovrebbe aver evaso un paio di milioni di euro al fisco.
Ah, vabbè, che sarà mai?
No, come che sarà mai? Giannino, esci da Crociani.
Un porno evasore.
Sì, più o meno hanno titolato così, un porno evasore. Giuseppe, io che devo fare? Adesso dovrei dare il traffico, ma tu... ma allora torni, sì.
Torno. Sembra di sì, se riesco ad arrivare, se riescono a portarmi... Dalle parti lì, poi c'è un problema con la Guardia di Finanza, un casino che controlla le barche. Se riesco ad arrivare in tempo, insomma, immagino di sì, sono qui nel Mediterraneo.
No, vedi di immaginare, certo. Vedi di immaginare.
Aspetta,
bene.
Aspetta un attimo, aspetta.
Eccolo là. Giuseppe, vabbè, ma no, dai, per favore, vedrete che torna. State tranquilli, torna. Le 19:48 minuti, ecco, abbiamo provato a richiamare Giuseppe Cruciani, è caduta la linea, ma che mi dicono, che voce strana Cruciani, sta in barca, sta incrociando nel Mediterraneo, non si capiva bene, poi è caduta, con chi ce l'aveva sposta lo skipper, vabbè, ma comunque lunedì, questa è la notizia vera, lunedì Giuseppe Cruciani torna, io sono sicuro che attracca e torna, e quindi lunedì sarà lui a condurre la Zanzara. Da lunedì 19:48 minuti, Simone da Vicenza, buonasera.
Buonasera, grazie per avermi richiamato. Io telefonavo per dare una testimonianza del profondo nord-est in cui vivo, una testimonianza forse differente dalle precedenti telefonate alla trasmissione. Guardi, io effettivamente per lavoro ho molto a che fare con gli imprenditori e con tutto quanto la popolazione, quindi effettivamente volevo dare una piccola testimonianza, perché parlando con queste persone non è che si condivida pienamente tutto quello che dice la Lega, specialmente queste uscite così abbastanza fuori luogo.
Sì.
Qual è il problema? Il problema è che anche con queste persone, quando si parla, c'è un po' di memoria storica, un po' di intelligenza, un po' di costituzione, eccetera, di diritto costituzionale, dopo si conviene che effettivamente la Lega esagera, però ci si trova con il problema che loro ti guardano con questi occhi vitrei e ti dicono: ma io, senza la Lega, a chi mi devo rivolgere?
Che sono gli occhi vitrei? Scusa, cioè quelli che votano la Lega hanno gli occhi vitrei?
No, le spiego subito. Perché
attenzione, perché ieri già l'amico di Napoli diceva che sono poco acculturati. Adesso
ma guarda, io sono figlio, allora io sono professionista, figlio di commercianti, e sono assolutamente fuori da ogni possibilità di accusa così preordinata verso la Lega, che però non condivido, ma quella è una questione mia personale. Il problema degli occhi vitri qual è? Quando ad esempio la Lega fa certe delle cose non corrette, e si va a spiegare effettivamente l'ABC del diritto, si cerca, che c'è? Loro ti guardano e
con gli occhi vitri. Che vuol dire? Ma scusi, vuol dire, Simone, mi stai dicendo che antropologicamente i leghisti non capiscono oltre un certo livello? No, ma è grave genere?
Ancora più corretto. Allora, quando si arriva a un punto in cui devono darti ragione, perché effettivamente per la memoria storica, eccetera,
che succede?
Si arriva al punto in cui dicono: vabbè, tu hai ragione, però la Lega sbaglia, però io senza la Lega cosa faccio? Perché il problema antropologico è questo.
Dice, va bene, Simone, cari leghisti che avete sentito da Vicenza, Simone, rispondetegli, ditegli qualcosa, che non avete gli occhi vitrei. Adesso chiunque leghista ci chiamerà, gli chiederò se ha l'occhio vitreo. Enrico dalla provincia di Grosseto, buonasera. Enrico.
Sì, riesci a sentirmi?
Benissimo.
Perfetto, grazie. Allora, intanto mi fa piacere, Milan, di salutarla, darò il bentornato anche
a... quel disgraziato non si prende più la linea, sta incrocia con gli skipper.
Che però sbagli rotta, che così stiamo in qualche altro giorno.
Perché sbagli rotta? Può succedere.
Vengo al dunque. Io
rapiscono i pirati in Somalia.
Mi riferivo con i suoi collaboratori al fatto che ho creduto di capire finalmente cosa voleva dire il governo quando parlava di banda larga, cioè non si riferiva a un fatto di comunicazione, ma probabilmente si riferiva al gruppo così di governo, diciamo una banda larga in cui man mano ci si allarga un po' di più. Io non riesco proprio a capire, ad esempio oggi, la Santanchè che mestiere fa, cioè l'altro che deve utilizza il legittimo impedimento in nome del riordinare il ministero, al massimo dovrà rimettere a posto le penne su una scrivania o le attache in fila, cioè non c'è molto di più da fare, non ci capisce ancora niente, ho detto bene.
Grazie Enrico, insomma non ha capito soprattutto questo branchere, questo legittimo impedimento che vuol dire. Cristiano dalla provincia di Pesaro Urbino, eccoci qua.
Buonasera. Parlavo con la sua collaboratrice del fatto del congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Ecco, io volevo dire il mio punto di vista. Io sono un dipendente pubblico e forse sarò impopolare, però volevo dire che in questi 2 anni di crisi, in cui c'è stata gente che ha perso il lavoro, altri sono andati in cassa integrazione, i prezzi comunque si sono abbassati. E io col mio stipendio invece, diciamo, non ho subito
cambiamento, anzi.
Quindi sarà contento, no? Cioè, lo stipendio non si è abbassato, si sono abbassati i prezzi, quindi il suo potere d'acquisto è aumentato, quindi sarà contento.
Quindi voglio dire, se adesso in questo periodo anche il mio stipendio viene congelato, voglio dire, non me la sento di prendermela più di tanto.
Cioè, lei è un dipendente pubblico che dice sono pronto a fare i sacrifici.
Purtroppo tanto la crisi è comune, è generale, è vero, ci sono tutte le polemiche di chi non paga le tasse, tutto quanto, però alla fine queste manovre vanno fatte e quindi insomma, speriamo di uscirne tutti alla svelta.
Intanto Cristiano, registriamo questa sua posizione, la ringrazio, voglio andare a Bergamo da Franco, buonasera.
Volevo fare un intervento sul calcio, ma a luce di tante cose preferisco fare un intervento un po' più tempestivo che riguarda la zona di Bergamo.
Sì.
Il problema dei sindacati che secondo me avrebbero dovuto portare avanti da tempo loro una flessibilità economica. Noi qui a Bergamo vediamo stabilimenti di 500 persone che di punto in bianco chiudono. Ma la ragione il sindacato avrebbe dovuto capirla anni fa, mesi fa, di fare dei sacrifici, dire a questo punto non è che noi dobbiamo essere ligi al regolamento, dobbiamo fare delle sensate eccezioni. L'ha detto prima il funzionario dello Stato, eccetera. Ma qui abbiamo 400-500 persone, una fabbrica che la localizzazione della Val Seriana che è stata tutta portata via. I sindacati non si fanno star lì a dire dovrebbero promuovere loro queste iniziative, anticipare le richieste, vedere le necessità, non salvaguardare assolutamente i diritti e lasciare gli altri.
Vista
poveri.
Da lì, lei pensa che sia la stessa cosa a Pomigliano successa per quel che riguarda la FIOM, vista da
Val Seriana? Ma scusate, avreste dovuto, se non vado errato, la Volkswagen anni fa aveva chiesto la riduzione del 10% dei salari, adesso mi sembra che sia stata anche accolta.
Sì, diciamo i produttori d'auto in Europa ci sono tutte degli accordi con i sindacati per modificare un po' la produttività, migliorare la produttività.
Sì, quello che non capisco è il sindacato che ha avuto una funzione importante negli anni, ma non si è mai voluto aggiornare.
Il problema è che dire sindacato in Italia, quante sigle ci sono? Negli Stati Uniti.
Io sono poi di destra, dovrebbe essere il sindacato conformista, in modo tale che
si. No, però dice non si è voluto aggiornare, non so, per esempio l'accordo con la Fiat e Pomigliano, come sa, solo la FIOM ha detto no, le altre sigle sindacali hanno detto di sì. Quindi voglio dire, se lei vede in questo un aggiornamento, la maggior parte delle sigle si sono aggiornate, uso il suo linguaggio, mentre la FIOM no. Alle 20 esatte, i titoli del TG1 di Minzolini.
Al via il G8 in Canada, la ricetta per la crisi economica divide i grandi. Obama, la ripresa dipende dalla riforma della finanza. Lo sciopero della CGIL contro la manovra economica ingiusta e depressiva, dice il sindacato, siamo oltre 1 milione. Quirinale, per Brancard non serve legittimo impedimento, nessun ministero da organizzare, PD e DV, ora si dimetta, la Russia è un suo diritto. Cannavaro, dopo la disfatta ai mondiali, è stato il crollo del calcio italiano, ora i tifosi italiani scelgono un'altra nazionale, tra le preferite, l'Argentina.
E allora, TG5.
Ministro senza portafogli non ha nessun legittimo impedimento, così il Quirinale su Aldo Brancher, che ha chiesto di avvalersene in un processo per organizzare il dicastero. I grandi della terra verso il G20, Stati Uniti ed Europa a confronto sulle ricette anticrisi, incontri bilaterali di Berlusconi che vede anche Cameron. CGIL in piazza in tutta Italia contro la finanziaria, stop di 4 ore nel settore privato e 8 nel pubblico. Sacconi, uno sciopero immotivato. Arrestato dalla polizia nel sud della Francia, il boss super latitante Giuseppe Falsone, considerato il capo della mafia agrigentina. Maroni e Alfano, una nuova vittoria dello Stato. Sorrento, un autocarro si schianta contro un pullman turistico, morte 3 donne, tra loro una 18enne e una signora inglese, decine i feriti. Azzurri via da Sudafrica col morale sotto i tacchi, Abete non rinnega le sue scelte. Dal 1 luglio nazionale a Cesare Prandelli per tornare grandi. Appello dei ristoratori, il lavoro c'è ma i giovani non lo vogliono o non sono all'altezza, troppi sacrifici e poca preparazione, 70.000 posti vacanti.
Questi titoli del TG5, io voglio salutare l'onorevole Angelo Alessandri della Lega Nord, buonasera.
Buonasera a voi.
voi sento malissimo perché sparisce la voce ogni tanto.
Va bene, proviamo a sentire, vediamo se ce la facciamo. Intanto, onorevole Alessandri, visto che in apertura avevamo il ministro La Russa a dire che la Lega Nord non ha mal di pancia sulla vicenda Brancher, ci sono sti mal di pancia su sto Brancher o no?
No, non ci sono mal di pancia. Brancher, tra l'altro, è sempre stato un amico. E lì all'inizio bisognava soltanto specificare, come ha fatto Bossi a Pontida, che il ministro del federalismo è lui. E non ci sono nuove competenze. Con Brancher si è deciso infatti di avere, anche perché comunque una mano in più su questo tema qua, che è più complicato in assoluto. Non a caso a 60 anni non si fanno le riforme in questo paese, e finalmente sono tutte partite, sono tutte avviate. Ci vuole, lui lo stava già dando anche all'interno del Ministero di Calderoli questa mano.
Però, onorevole Alessandri, veniamo al punto. Noi l'abbiamo chiamata per questo motivo: il record del leghista Alessandri in 2 anni, 70 multe. E vabbè, può capitare di prendere 70 multe.
No, quando si gira tanto, purtroppo le multe si prendono.
Il problema è che il resto del Carlino, ma anche oggi il giornale, dice non ne ha pagata, ne ha pagate pochissime, anzi le ha fatte pagare dalla Lega.
Sono le multe, sono diverse. Quelle fotoredde, quando le prendo, da star lì neanche a guardarle, le pago direttamente senza problemi. Quelle invece, quando sono in giro, proprio in veste istituzionale, sono in quel caso lì, faccio una segnalazione. Poi non è detto che le accolgano, perché se non le accolgono.
Cioè, che vuol dire una segnalazione? Quando la investe istituzionale, cioè quando è onorevole, quando è segretario della Lega?
No, io con la mia macchina, io non ho mica l'auto blu.
Non ha l'auto blu.
L'autista che è in decreto come scorta. Vi segnalo che sono in giro per ruolo istituzionale.
Perché c'è la scorta? Lei c'ha la scorta?
Sì, ma perché alcune minacce del passato, perché sono presidente del partito.
Ah, ok. Alla scorta come minacce del passato.
Semplicemente le segnalo, poi vedi, sono da pagare, le paghiamo.
Però voglio dire, la notizia è questa: 52 sanzioni, multe, lei le ha segnalate, cosa vuol dire? Le ha impugnate? Cioè ha detto...
No, mi ha dato una segnalazione, poi non è detto che coloro a cui le mando le accolgano. Se le accolgono.
No, ma una segnalazione che vuol dire? Cioè toglietemi la multa?
No, vuol dire, io ero in giro in veste istituzionale in quel momento,
e allora?
Per cui essendo una delle prerogative nell'avere il decreto con la scorta, questo qua può essere anche un motivo per cui se non si supera mica il limite di tanto, queste sono poche robe, però poi alla fine sono da pagare, non sono mai posto il problema, io sono sempre pagate tutte le multe, per cui non...
No, ma che vuole? Cioè, non ho capito, lei nel senso, io l'ho letta così, lei ha preso una serie di multe, però lei le ha impugnate dicendo che in forza di un decreto del Ministero dell'Interno per chi ha la scorta, se lei è in giro per motivi istituzionali può chiedere che le multe vengano revocate.
Soltanto quando ci sono dei
motivi,
sì, insomma,
cioè che i motivi sono, siccome lei è in veste istituzionale, le devo togliere la multa.
Beh, questo qui riguarda tutte le scorte di tutti i funzionari pubblicitati, questi hanno anche l'auto blu con le scorte, io non ho niente di tutto questo.
Appunto, il problema è quello.
No, ma guardi che poi alla fine il problema si risolve nel momento in cui loro mi rispondono. Io ho segnalato una cosa.
Certo, nel senso potrebbero dire no, la deve pagare, però capisce che...
A quel punto lì si paga, non c'è mica problema.
Ho capito, ma capisce che l'effetto di dire siccome io ero per motivi istituzionali e sono con un autista la scorta che mi è stata data per motivi di sicurezza, toglietemi la multa. Fa un po' effetto casta, onorevole.
No, ma non credo, perché alla fine...
Non credo.
Io alla fine, il problema è che me l'ho visto anche pochi giorni qui quando hanno montato questo caso, perché è un caso che non è mai esistito onestamente per me, perché poi le multe alla fine poi le pago, non è un problema. Il problema mio è quello di dire che quasi quasi mi conviene prendere meno impegni e dover
anche... Perché lei quando va in giro corre, scusi, nei impegni istituzionali?
No, ma lì capita solo in certi momenti, quando ci sono magari... Beh, io se guardo la mia agenda ho fatto anche 7 appuntamenti in un giorno in 4 regioni diverse.
E per forza, perché è onorevole, segretario del partito in Emilia Romagna e consigliere comunale a Reggio Emilia. Lasci una poltrona, su.
No, ma guardi, di fatto le poltrone sono una, gli altri sono tutte ruoli interni al partito, infatti.
Cioè la poltrona, almeno consigliere d'opposizione a Reggio Emilia e onorevole, insomma.
Sì, il consigliere d'opposizione me lo chiedono i ragazzi, ma io lo lascerei volentieri. Anche pubblicamente tempo
lo lascerebbe volentieri. Non riescono a togliergli la poltrona di sotto al sedere?
Ma no, perché come parlamentare, ho candidato sindaco l'anno scorso a Reggio Emilia, mi chiedono di rimanere proprio per fare il ruolo politico.
Però onorevole Alessandri, guardi
lei sa bene che non si possono accumulare...
Le cariche, certo. Però onorevole, guardi che molti anche già si lamentano, dicono, cioè lei siccome è in giro per motivi istituzionali e alla scorta dice questo è un decreto ministeriale, prevede che io possa fare una richiesta che mi venga tolta la multa. Insomma,
prevede che io possa fare una richiesta, poi non è l'unica cosa.
No, ma questo sì, certo che non, però già il fatto di chiedere questa cosa.
Lei ha ragione, però io dico anche che quando giro per il motivo, non ho fatto 900 impegni pubblici in 2 anni, onestamente, no, l'unica soluzione può essere quella che sto prendendo seriamente in considerazione, di tirare un po' meno. Ma
o andare, o rispettare i limiti, perché poi...
Io i limiti li rispetto sempre, quando ci sono frette sono uno che le rispetta sempre. Ma visto che questo può diventare un problema, io ci metto un attimo a rinunciare a qualche impegno in più istituzionale, che forse anche meglio. No, cioè, tutto sommato mi faccio anche un piacere.
No, vabbè, ho capito, però onorevole, comunque insomma.
Guardi, a livello istituzionale purtroppo c'è da correre come delle trottole 20 ore al giorno.
Ho capito, ma poi quando uno si vede
un po' meno, è una cosa che sto prendendo seriamente in considerazione. Ho già detto anche che mi fa l'agenda di cominciare a prendere impegni in meno.
Anche perché poi se si corre in macchina, poi si fanno le pubblicità di andare un po' tranquilli, perché poi gli incidenti in macchina, no?
Infatti, guarda, io sono in guida, cioè, guarda che non guido io, ma quando siamo in giro guidiamo in maniera molto, molto serena, come in questo momento.
Sì.
Per cui capita, però, in certi momenti che in effetti ci sono talmente tanti impegni lontani fra di loro che se vuoi rispettare anche
prende
gli impegni,
la multa.
Purtroppo
e poi segnala
quando uno gira troppo, purtroppo le prende
lei, e poi lei segnala, forse gliela tolgono, forse no, non si chiama. Forse
com'è?
Poi lei segnala, forse gliela toglieranno, ma forse no,
adesso mi daranno risposte. Per me è un problema che non esiste, pure paghiamo tranquillamente.
No, ho capito, capisce, però se invece accettano questa cosa, viene messa come il politico che, siccome è in giro per cose istituzionali, può andare veloce, tanto la multa non la paga. No.
È messa così, sembra negativa, però alla fine poi tutti hanno sempre bisogno che tu sia presente. Le dico, però io sono anche abbastanza propenso a dire che ne prendo un po' meno di impegni.
Va bene, allora onorevole Alessandro, io la ringrazio, vedremo di capire, fare una petizione insomma alla sua Lega centrale, a dire date un po' meno di impegni all'onorevole Alessandro, così deve schiacciare meno l'autista, la scorta sull'acceleratore, così evitiamo il problema multe, velocità. La ringrazio, buona serata. Le 20:12, ma Giuseppe Cruciani c'è? No, non si prende la linea, vabbè, che dobbiamo fare? Attilio da Milano, buonasera, Attilio.
Pronto?
Torna Cruciani,
sì.
Abbia fede.
No.
Come no? Sì,
sì, grazie che torni, io credo che stia parlando con me.
No, sì, certo che sto parlando con lei, Attilio, sto dicendo torna Cruciani.
Innanzitutto mi scusi un attimo, ma sto facendo l'impiantologia, ho la bocca vuota e quindi farfuglio un po', spero che si capisca ugualmente. Io ho sentito quel benemerito signore della Lega...
Sì.
Che pretendeva di aver ragione per non pagare le multe perché lui è per servizio, eccetera.
Pretendeva, lui segnala perché per legge potrebbero togliere. Poi magari
questo.
Sì.
Io non più di qualche anno fa ho sentito in Svizzera, quando si riceveva la radio svizzera, ho sentito di un primario dell'ospedale multato per eccesso di velocità che cercava di giustificarsi dicendo: ma io sono un primario in ortopedia.
E che ne ha fatto?
Hanno
messo al gabbio, no?
Perché a un certo punto mi ha detto: bravo, proprio lei che è un primario d'ortopedia, proprio lei che sa le conseguenze dei danni, proprio lei che sa le conseguenze di quello che può succedere,
raddoppio della pena
e mancanza del rispetto del codice, mi viene a chiedere questo, non se ne parli neanche.
Attilio, che le devo dire? Ma quanti denti le mancano?
No,
ma
sta parlando che fa così non è degno di essere un padano, perché io sono un milanese puro sangue e non sono maleducato come quel bifolco lì.
Va bene, grazie Attilio. Bifolco adesso, lui segnala. Renato dalla provincia di Sondrio, buonasera.
Buonasera.
Eccoci.
Senta, io non ho nessuna, diciamo, nostalgia di Crociani.
Peccato.
No, invece lei
torna comunque, torna.
Oh no, guarda, lei invece mi piaceva molto, anche che spaccato. Invece Cruciani non fa parlare.
Vabbè, ma non mi uccidono, insomma, mi tengono in vita.
Il problema non è Cruciani. Ecco, io sono rimasto esterrefatto un ritorno.
Vabbè, noi sentiamo bene.
Sono rimasto esterrefatto sentendo quel signore che parlava, ma dove l'avete trovato?
Cioè, l'onorevole Alessandri è un onorevole della Lega, responsabile della Lega in Emilia Romagna.
Sono spudorati, ma si rendono conto? Questi ormai si sentono talmente casta, al di sopra di tutto.
No, però
tutto.
Lui dice casta. Lui dice c'è una legge che prevede, per decreto del Ministero dell'Interno, che se uno prende la multa e viaggia con la scorta e lo sta facendo per motivi istituzionali, può segnalare e forse mi viene tolta. Se invece non mi verrà tolta, io la pago. E chi
io per mantenere la mia famiglia devo girare dal giorno, dalla mattina alla sera.
Ma sì, ma Renato,
professionista.
Ah, certo, ma la vergogna, Renato, è che ci sia un decreto del ministero che prevede che uno con la scorta può non pagare la multa.
Però, questa Lega, io le telefono dalla provincia di Sondrio, noi abbiamo la Lega al 70%.
Sì, è vero.
Questi svergognati qua passano con le sirene per andare a vedere il mondiale di sci a Bormio.
Vabbè, erano così democristiani. Lei sa che sono leghisti.
Sono ancora peggio.
Sono peggio dei democristiani.
Adesso dovremmo provare prima o poi i comunisti.
Stia attento che è in grave minoranza lei a Sondrio, la provincia di Sondrio. Provincia di Sondrio dove? Dove, Renato? Mi dica che la conosco.
Io provincia di Sondrio.
Dove? Dove?
Tirano.
Tirano, benissimo. Al confine con la Svizzera. Grazie. 20-17 minuti. Felice dalla provincia di Monza e Brianza. Con chi parla, Felice? Buonasera. È con noi? Metta giù di là. Felice.
Scusi un secondo, scusi.
Sì.
Sì, Ponto, buonasera.
Ecco.
Velocissimamente.
Sì.
Io ho sentito un ascoltatore che diceva che il Brancher fa questa cosa per sottrarsi al processo. Non è esattamente così, per sottrarsi, per dilazionarlo magari di 6 mesi.
Tre mesi in realtà, tenuto conto
che in Italia i processi durano 20 anni, non mi sembra una.
E allora perché l'ha fatto? Cioè, perché uno dice allora appunto se è solo per tre mesi e la prescrizione, vogliamo ricordare, perché uno l'ha fatto?
No, ma io volevo prendere l'occasione da questo martellare continuamente contro questi politici che sono peggio di quelli di una volta, ma pensiamo che una volta hanno fatto fesserie tipo la pensione a 15 anni, dopo 15 anni agli insegnanti, hanno fatto. Io ho sentito Pannella in un recente comizio dire che la Rifondazione Comunista ha 3.500 proprietà immobiliari. Io penso che su questo c'è da scandalizzarsi. Adesso vengono a vedere che i politici non pagano le multe, ma mi sembra ridicolo sparargli addosso in questo modo.
No, sparargli addosso. Scusi, ma a lei non dà un po'. Ma non ma fastidio, no, per essere demagogici. Scusi.
Ma io indagherei sui 3.500 proprietà immobiliari di Rifondazione Comunista.
Ma non è che siccome si deve indagare su quello non bisogna parlare di nient'altro, c'è anche chi indaga sulle proprietà
ma se non pagano le multe mi viene da ridere, insomma.
Beh, viene da ridere, ma guardi che intanto non è solo questione di non pagare le multe, intanto se uno va veloce capisce che poi si fanno le pubblicità per dire di andare piano e avere un atteggiamento responsabile in macchina, e poi se si va veloce si mette a repentaglio la vita delle persone che sono in macchina, solo in quella macchina ma anche nelle altre.
Vabbè, io le dico quello che sento che è troppo facile sparare.
Cioè, se fossero multe per divieto di sosta, non la capisco, ma comunque posso dire, vabbè, multe per divieto di sosta.
Volevo dirle che è facilissimo provocare delle reazioni contro questi politici, è facilissimo.
No, ma vabbè,
fare qualcosa di meglio, secondo me.
Va bene, grazie Felice. Voglio andare a Milano da Fabio. Buonasera.
Buonasera Milano.
Eccoci.
Se posso suggerire qualche cosa alla persona che hai intervistato prima, magari di alzarsi prima la mattina, così evita di fare tardi.
Vabbè, cosa fanno le riunioni alle 5:30? No,
alle 5:30, ma io non prendo mica quei 12.000 euro al mese, ma che lo facciano.
Il problema è che ha delle riunioni, ha forse troppi ruoli e riunioni qua e là.
Sempre il solito problema.
Non lo so, questo dice lui.
Non voglio cadere io nella demagogia, lo facciano loro la demagogia. Comunque, faccio un appello, ma proprio un appello stretto, ma quegli italiani che non sono andati a votare, ma che tornassero a votare, che fanno la differenza in Italia, fanno la differenza, sono il partito più grande,
nessuno
ne parla mai.
E dipende da per chi votano, mica votano in blocco tutti lo stesso.
Certo, io faccio,
fanno
faccio
la differenza,
perché
mi campiono
il 91% delle persone che hanno fatto il vostro sondaggio stamattina, tutti indignate, caspita, ma indignate di che cosa?
Ah, per il legittimo impedimento di Brancher.
Il legittimo impedimento, li hanno votati? Adesso si cucano queste cose, qual è il problema?
Vabbè, magari chi ha votato da noi non aveva votato per la maggioranza.
Vogliamo prendere le persone che stanno facendo sciopero in piazza? 1 milione di persone. In mezzo a tutte quelle persone, guarda caso, ci sarà sicuramente qualcuno che ha dato il voto al partito e che adesso comunque l'ha costretto ad andare lì.
Vabbè, ma lei crede che questa vicenda del legittimo impedimento di Brancher, se uno ha votato l'attuale maggioranza per questa legge del legittimo impedimento non la vota più? Magari pensa che sia giusto.
Io sono in giro dalla mattina alla sera e chiedo. Ma scusi, ma tu che ti stai a lamentare, che caspita hai dato allora il voto a queste persone? Tutte quanti danno il voto, poi ritraggono la mano.
Magari chi si lamenta.
Gli italiani sono anche un popolo di ipocriti, Milan, e io sono il primo.
Ah, no. Vabbè. Su, va bene. Che vuol dire il primo? Cioè, lei chi ha
votato? Per cui votiamo quello che c'è.
Cioè, lei chi ha votato? Che vuol dire lei il primo?
Ma non è importante quello che ho votato. Se vuole le do un indizio.
Vabbè,
sicuramente ha detto che c'è un problema di legalità.
Chi? Fini?
E ha perfettamente ragione. C'è un gran bordello in quel Parlamento, soprattutto nel PDL.
Va bene, grazie. Grazie Fabio.
Saluto,
Franco da Roma, buonasera. Franco, sì.
Sì, buonasera a lei.
Eccoci, sente, buonasera.
No, volevo, così, mi stavo divertendo molto, come mi succede frequentemente con questa trasmissione, nel senso che la trovo estremamente interessante.
Oh, finalmente.
Allora, vabbè, un argomento rapidissimo. Per quanto riguarda il discorso del legittimo impedimento, io non ho il piacere di conoscere Brancher, quindi non faccio il discorso di parte, non me ne frega assolutamente nulla. Registro una cosa, stavo riflettendo su una cosa. Perché è stato fatto la norma sul legittimo impedimento? Perché molto probabilmente, io dico, c'è stato e continua ad esserci un eccesso di attenzione, mettiamola così, tra virgolette, verso una serie di personaggi, perché va di moda, perché 150.
Cioè c'era traduciamola così, secondo lei c'è un accanimento della magistratura nei confronti di alcuni politici?
No, perché dice ciò? No,
lei no, mi pareva di avere capito, no?
No, ha capito perfettamente, infatti ha capito perfettamente. Uno, due, si discuteva, ho sentito anche precedentemente nelle scorse serate a proposito della Lega. Guardi, io sono meridionale, per cui non sono un leghista, non ho mai votato Lega, non escludo di poterla votare, però fino adesso non l'ho fatto. Però dico, tutti quegli amici settentrionali o meridionali che si lamentano per la Lega, eccetera, mi risulta essere che si sia in un paese sufficientemente democratico. Magari non saremo al top, ma insomma non ci possiamo lamentare da questo punto di vista. Ci sono delle libere elezioni. Allora, gli amici, gli italiani che stanno al nord, che io stimo e apprezzo, e votano Lega, che sono tutti rincoglioniti. No,
penso proprio di no.
Oh, perfetto. Allora, questi signori, dove esagereranno anche, a cominciare da boss, eccetera, eccetera, ogni tanto qualche un po' di esagerazione magari c'è, però tutto sommato, voglio dire, hanno legittimità assoluta ad esprimere una serie di posizioni. Quindi perché scandalizzarsi? Ah, perché l'ha detto Ale? Ma perché la Lega rappresenta una fetta considerevolissima di rispettabilissimi cittadini di questa
che non hanno gli occhi vitrei, come ci diceva la scorsa.
Ma che occhi vitrei? Ogni tanto bisogna essere. Poi un'ultima cosa, la lascio. Per quanto riguarda le intercettazioni, anche lì un'altra vicenda. Probabilmente questa maggioranza, e me ne dispiace perché io sono un elettore di questa maggioranza, ha fatto un casino con, bastava forse un solo articolo, solo due, cioè punire, perché tanto è enorme.
Chi dà le intercettazioni?
Chi arriva a un certo punto, c'è un pubblico ministero che fa un'intercettazione, è lui responsabile.
Ma vede, capisce,
punto.
Giuseppe,
lui è il capo della procura,
Basta, ma
si
queste leggi
a far benedire. Allora,
ma queste leggi già ci sono, ma non puniscono. È da qui che nasce l'idea. Ma però, Giuseppe, scusi, è da qui che nasce l'idea che allora la legge sia stata motivata anche da altro. Questa è la questione. Voglio andare a Monza da Giuseppe. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci, Giuseppe.
Sento bene. Complimenti per la trasmissione.
Dica.
Io volevo parlare un attimo della finanziaria. Abbiamo visto che sta arrivando una finanziaria da 25 miliardi di euro.
Sì.
Non sanno dove prendere i soldi, li stanno rubando come al solito, diciamo, ai poveri, alle regioni, a tutte quante.
Rubando.
Stanno prendendo
rubando. Dicono alle regioni, care regioni,
tagliate. Di non mettere dei soldi che li toglieranno da dove? Dai pullman. Comunque, a parte dove li stanno prendendo, io quello che volevo fare era una proposta che mi sembrava interessante.
Sì, la faccia.
Visto che da gennaio, anzi da novembre a maggio, lo Stato italiano ha regalato a dei grandi ladroni, che sono degli evasori fiscali, ben 38 miliardi di euro, che sarebbero tutti quelli che hanno preso lo scudo fiscale. Con lo scudo fiscale hanno preso lo scudo fiscale 105 miliardi di euro. Questi hanno pagato 5 miliardi di euro. Se avessero pagato le tasse, come le pago io?
Ho capito, ma quelli la visione, sa qual è la doppia visione, il lato della medaglia alta? Perché quelli sono soldi che ormai erano persi. Perché
no,
sono stati...
non erano persi, perché abbiamo una finanza in Italia che li sta beccando tutti quanti.
Ah, lei dice...
Bastava fare una legge nel qual caso però rientriamo in un'altra ottica, che li minacciasse, che dicesse voi che avete portato dei soldi all'estero, signore,
ma come fa a saperlo?
Sei mesi di tempo, e questo sto facendo una proposta perché me lo dice lei, però io dico
e di farli rientrare, e questo è lo scudo fiscale, scusi.
Sì, però a parte che non sono rientrate, loro li hanno solo bonificate, ma li hanno bonificate pagando 5 miliardi, avrebbero dovuto pagare il giusto di tasse, cioè il 43%.
E allora chi li fa, mi scusi, è la razza dello scudo fiscale, che si può discutere o no, è tu, e chi ha dei soldi all'estero fiscale, li faccia rientrare e faccio pagare meno, se no se faccio quello è, allora uno
no,
ritiene.
Meno sì, è giusto, ma sono d'accordo con lei, meno sì, avreste dovuto pagare il 43, vi abbiamo chiesto il 5, ma adesso noi Stato siamo in una situazione di deficit, per cui vi chiediamo un altro 15%, facciamo pagare
cioè, ve lo diciamo dopo che sono rientrati, e che questa è una fregatura.
Perché scusi, a me che mi dovevano mandare in pensione all'età di 60 anni con
poi hanno cambiato le regole
e mi cambiano le
forza, ho capito, però Giuseppe no, la ringrazio, cioè lei dice dovevamo fare uno scudo fiscale a dire vi facciamo pagare il 5%, poi quando sono rientrati i soldi fregati, vi chiediamo un altro 15%. Però insomma questo stato furbacchione che dovrebbe dire vi cambiamo le regole, vi abbiamo detto che pagate il 5%, no, aggiungiamo il 15%, scherzetto. Bah, so Giuseppe, insomma possiamo discutere sulla legittimità o meno dello scudo fiscale, ma messa così mi sembra un po' truffaldina anche questo come atteggiamento. Cruciani, niente, va con Skipper, va per Skipper lui, va per mare, ma comunque attracca Giuseppe, attracca e tornerà, io ne sono certo, lunedì qua alle 18:30. Le 20:33 minuti, e allora ascoltatori, Giancarlo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Eccoci.
Io volevo ritornare al discorso delle multe dell'onorevole della Lega.
Alessandri, sì.
Alessandri, sì. E siccome anch'io sono tutto il giorno sulla strada facendo l'agente di commercio, sì. Sinceramente come lui no, ma 10-12 arrivano anche a me. E finché
le segnali, le segnali, non so a chi.
No, io proprio perché magari, poi magari non riesco a pagarle tutte. Il problema è che ne lascio sempre qualcuno indietro. Adesso la Gerit, lei non so se lo sa, ma superando 8.000 euro ha la libertà di ipotecare il casa.
Accidenti, per 8.000 euro di multe.
Di vecchie multe non pagate, sì, perché poi loro raddoppiano giorno per giorno, praticamente raddoppiano. E quindi niente, mi trovo casa ipotecata perché non ho pagato alcune multe. Per cui lui questo problema non ce l'avrà mai, perché comunque un po' perché le può pagare di più, perché sicuramente guadagna di più dei 2.000 euro miei.
Certo, è onorevole, fa 12.000 euro al mese.
Qualcuno invece gliela levano, anche io le faccio per servizio le multe, però non è che vado a spasso il giorno, è per servizio anche per me, perché siccome per lui è per servizio, io dovrei avere i suoi stessi diritti, no? O no?
Sì, certo, infatti questo è il problema. No, ma i diritti, il problema è che c'è questa legge, ripeto, lui si avvale di una legge, il decreto che del ministero che dice se uno va in giro con la scorta e in quel momento è in giro per motivi istituzionali e prende una multa, può segnalarla e adesso vedremo se la tolgono oppure no. Il problema è la follia che ci sia una legge che rende alcuni cittadini più uguali degli altri.
È anche vero che in Italia non si può camminare più perché qualsiasi cosa fai prendi una multa. Cioè, tante volte ci sono strade a doppia corsia, unico senso, e ti trovi il divieto a 40 orari, quando le voglio dire in quel punto andare a 60-70 non uccidi nessuno, no? Però comunque te la mettono lo stesso perché per i comuni è un'entrata. Cioè,
sì, i comuni che fanno cassa sì, è sbagliato, però quello si può discutere, la velocità è sempre sbagliata. In ogni caso voglio andare a Napoli da Paolo, buonasera.
Ah, buonasera.
Eccoci.
Salve, grazie per la chiamata. Volevo fare un piccolo intervento, una piccola critica insomma, al mondo giornalistico e televisivo.
Dica.
Eccetera. Nulla, si parla tutte le sere, Lega ha detto il tricolore, l'inno, ora le multe, il ministro qua, insomma è un momento drammatico per tutti quanti, perché non tornate a fare quello che poi fate così bene in campagna elettorale, quando questi signori gli viene regalato tutto quello spazio per promettere, aggregare, fare, e poi alla fine non vengono dopo metà mandato richiamati e insomma gli potreste chiedere
capire che cosa avete fatto
dovete pretendere se non altro la risposta alle vostre domande, perché il 90% delle volte
lei dice noi facciamo le domande, lei dice tutti i giornalisti siamo tutti azzerbinati.
No, tutti in ginocchio. Scusa con le dovute eccezioni, avete però un sacco di spazio. E insomma, oggi la lotta a questa società così, così malandata la fanno forse unicamente solo i magistrati. Quando nella storia leggeranno quello che è accaduto in questo periodo, posso garantirle che sarà triste, va insomma, molta gente non ha voce, non riesce a parlare.
Va bene, noi Paolo, la ringrazio, no, per questa sua posizione. Io devo però salutare un ospite, Sebastiano Pitruzzello. Io dico buonasera, dovrei dire buongiorno per lei. Buongiorno.
Buongiorno, buonasera.
Da dove ci parla?
Da casa.
Sì, no, ho capito, ma dove sta lei?
A Melbourne.
A Melbourne, che sono a quest'ora, che ore sono?
Le
4.35 del mattino, è già sveglio. Oh, sì. Complimenti.
Sto guardando la partita Cile-Spagna.
0-0, Cile-Spagna, 0-0. Sebastiano Pitruzzello, anni?
70.
Originario di Sortino, Siracusa.
Sortino,
Siracusa. E lei è andato in Australia quando?
Al 63.
Al 63, uno di quegli immigrati che insomma non trovava lavoro qui ed è andato in Australia, dall'altra parte del mondo. Down Under.
Come?
È andato Down Under. E perché non c'era lavoro qui?
In Sicilia specialmente, sembra stato dimenticato da Gesù Cristo.
E quindi è andato in Australia. Sebastiano Pitruzzello è stato nominato tra i Cavalieri del Lavoro lo scorso 2 giugno dal presidente Napolitano. Quando verrà in Italia a ritirare questa nomina?
Dicono a ottobre, non so ancora la giornata, hanno detto a ottobre, ma non so la giornata.
A ottobre, perché lei ha creato un impero, è la Pantalica Cheese Company. Questo è giusto? È il nome?
Esatto.
Solo che io vedo che produce che cosa? Produce parmesan, mozzabella fresca,
sì.
I cherry bocconcini,
sì.
Poi che cosa produce ancora?
Ricotta, mascarpone, un po' di tutto.
Un po' di tutto. Il problema è che lei è quello che viene definito qua in Italia come una delle, mi perdoni, sciagure del made in Italy, come il parmesan, cioè quello che non è parmigiano, perché non è parmesan, oppure la mozzabella, non la mozzarella. Che è la mozzabella?
Vedi, la mozzabella è come la mozzarella, siccome, come si dice, paese che vai, uso che trovi. L'Australia 40 anni fa era molto indietro sul riguardo i formaggi, e avevano un libro che il libro dice la mozzarella deve avere tanto di grasso, tanto di umidità. Avevamo problemi con la legge perché ne facevano i multe, e allora andavi cambiando una parola, tutto si è risolto,
cioè cambiando una lettera, mozzabella.
No.
Ma sa che quelli del Made in Italy, la Coldiretti, insomma, la Confagricoltura, dicono queste truffe, questi tarocchi ci rubano 50 miliardi di euro l'anno al nostro Made in Italy, alla vera mozzarella, non la mozzabella.
Io, ma vedo com'è, questa è mozzabella.
Appunto, capisce?
Io non ho fatto male a nessuno.
Ha cambiato una lettera, la mozzabella. Ma non crede che ci sia un po' un modo di ingannare il consumatore?
No.
E perché no?
Perché lei quando inganna si inganna lei stesso.
Cioè perché non è un inganno dire mozzabella invece che mozzarella?
Perché è una cosa mozzabella, è una cosa più bella della mozzarella.
È per quello. Senta, ma è vero che lei ha inventato anche una cosa che dovrebbe assomigliare alla Nutella, che si chiama
Chocolates,
cioè nut free chocolates, è come la Nutella, però qui ha cambiato, qui è molto cambiato il nome, no, rispetto a Nutella.
Non puoi chiamarti lo stesso nome perché sei fregato, allora devi cercare la strada.
E poteva chiamarla Nubella?
No.
Non poteva chiamarla Nubella, cioè come mozzabella.
Vedi com'è, la Nutella, la chocolate, perché non c'ha come chiamarti, penazze.
Le noccioline, penazze.
In Australia ci sono troppo ragazzi allergico de peanuts.
Però lei sa, Pitruzzello, che qua in Italia qualcuno sta criticando quella nomina, dire ma come, abbiamo fatto Cavaliere del Lavoro, una persona che, voglio ricordarlo, sono le 4:30 del mattino a Melbourne e si è svegliato perché va a lavorare alle 4:30 del mattino. Oh, quindi
sono in ritardo perché alle 4 io già parto.
Ah, e allora no, ma adesso 2 minuti la liberiamo e andiamo a lavorare. Quindi lei è un gran lavoratore, però qualcuno dice, ma come, abbiamo dato e diamo un'onorificenza meritata per il gran lavoro che fa, ma che lavoro fa? Fa un qualcosa che va contro il made in Italy, ci fa il parmesan, la mozzarella.
Ma guarda, non è che ha creato il latte solo in Italia, il latte in tutto il mondo.
Però perché, però scusi, perché le è venuto di chiamarla mozzarella? Dai, perché voleva un attimo,
mozzarella, perché guarda, con la legge si dice legge ma non si legge, e allora uno deve cercare il modo di lavorare onesto e non avere rotte scatole.
Cioè, fatta la legge, trovato l'inganno, no?
Come...
E lei ha fatto così un impero con la mozzarella, la cherry bocconcini. Cosa sono i cherry bocconcini?
Sono i bocconcini piccoli,
cioè di mozzarella.
Come a mozzarella,
cioè bocconcini di mozzarella. Senta, ma lei ha detto, io altro che critica, meriterei una bella via o una piazza al mio paese.
Guarda, quello non lo posso dire, solo quello che io posso dire, io ho regalato una statua al mio paese.
Una statua?
Che pertenece nel mondo.
E che statua è? Cioè, cosa raffigura questa statua?
Raffigura che un giovane con la valigia lascia il paese e l'uomo giovane come me guarda il paese.
Ah, e questa statua, cioè quindi questa statua rappresenta lei?
No, rappresento io, rappresentiamo tutti i giovani che abbiamo lasciato la nostra patria.
E vorrebbe che questa statua venisse messa, insomma, in una piazza di Sortino?
No, è messa nella piazza già.
È messa.
L'ho regalato 8 anni fa, mi sembra.
È messa nella piazza. Senta un po', ma lei ha visto la partita, ha visto che schifo l'Italia?
Altri hanno avuto uno schifo, noi altri hanno avuto 2 schifi.
Perché 2 schifi?
L'Australia e l'Italia.
Cioè, ha fatto schifo l'Australia e ha fatto schifo l'Italia. C'è un disastro, questi mondiali per voi lì down under sono...
Come 4 anni fa, quando ha una critica, quando l'Italia vince per miracolo con l'Australia.
È vero, di rigore, con rigore. E lei e chi ti fava lì?
Io ti favo l'Italia, che doveva fare il sangue.
Il sangue.
Ma dice il sangue suo.
Sentiamo in sottofondo, sentiamo, è bellissima sta cosa. Noi siamo in Italia, stanno giocando in Sudafrica. Sento le vuvuzela che vengono da Melbourne, perché lei c'ha la TV accesa, no? Sento. Questi delle vuvuzela, no? Vabbè, comunque, senta, questa mozzarella è buona come la mozzarella nostra?
Guarda, tutto è fatto di latte, poi bisogna vedere la tecnica che uno usa. Lei va nel ristorante, tutto cucinano spaghetti. Bisogna vedere l'ingrediente che usa.
Certo.
Perché ogni cuoco ha la sua tecnica. E ogni casario ha la sua tecnologia.
Certo. E quindi insomma lei dice, però non c'è nessun inganno con questa mozzarella.
Perché quando lei inganna, è ingannato lei.
Che vuol dire quando lei inganna, ha ingannato lei?
Se io prendo per fesso a lei, ma ho preso io per fesso, perché una volta posso prendere per fesso, ma la seconda volta lei se ne va.
Infatti, invece il suo impero vuol dire che vende, vende tanto, insomma. E allora...
Ringraziamo a Dio.
Ma certo, ma noi le facciamo tanti auguri. Allora l'aspettiamo a ottobre qui in Italia per ritirare la nomina Cavaliere del Lavoro. Salvatore,
guarda, col lavoro tutto si può conquistare.
Perché lei ha detto l'unico modo è lavorare tanto. Tanto.
Sai come si dice nel mio paese?
Me lo dica.
Che sudore della fronte mai lascia macchie.
Il sudore della fronte mai lascia macchie. Questa dovrebbe metterla nella statua. Dovrebbe farla mettere nella statua di Sortino.
Guarda, io a tutti i giovani ci dico: guardate i giovani, tutti siamo stati giovani, ma nessuno ha preso il mondo. e allora bisogna lavorare con onestà e portarsi avanti. Questo è quello che ci auguro a tutti i giovani.
Io la ringrazio, la scolpiamo questa frase. Grazie Sebastiano Pitruzzello, buona giornata. Lei che sono le 4:47 a Melbourne, buon lavoro ovviamente, buona partita,
grazie,
se riesce a vederla.
Grazie. Speriamo, ci vediamo a ottobre.
Va bene, viva l'Australia e viva anche l'Italia. Sebastiano Pitruzzello, cavaliere del lavoro, fa la mozzabella, fa i cheese bocconcini, anzi i sherry bocconcini, una specie di Nutella che ha chiamato non Nubella, ma ha chiamato Nut Free Choc Easy. E qua dicono: ma com'è, il re del tarocco? Gli abbiamo dato il cavaliere del lavoro, il re del tarocco, che ci frega il Made in Italy col parmesan invece del parmigiano. Cioè, ma che tutti a dire che personaggio questo, che ridere? Oh, ma c'è poco da ridere. Qua non avete capito. Sebastiano Pitruzzello, che da 40 anni è in Australia, che si sveglia alle 4:30 del mattino per andare a lavorare, a 70 anni, ha creato un impero con 300 operai, con i figli, con i nipoti, la Pantalica Cheese Company, vabbè, produce dei formaggi Italian style che si chiamano parmesano e non parmigiano, mozzabella e non mozzarella, cheese bocconcini che sono le mozzabelle piccoline, però oh, il cavaliere del lavoro è uno che si è fatto un culo così da 40 anni, quindi avete sentito cosa ci diceva da Melbourne e poi ha messo giù e va a lavorare alle 4:30 del mattino. Carla da Torino, buonasera.
Sì, salute Milan.
Salute.
Non vada via.
No, no, io non vado via perché... Ma Cruciani torna, guardi che attracca.
Io non sono un'estimatrice proprio di Cruciani, ho un po' sostimato.
Vabbè.
Dicevo, sono rimasta spunta sul vivo su quell'intervento dell'Alessandri, del leghista, e un ascoltatore ha detto giusto che sono dei bifolchi, io correggerei, sono degli impostori, e glielo dice una che ha votato la Lega quest'anno, lasciandomi convincere da persone eccetera, e ho votato, mi sono molto ma molto pentita di questo voto, primo
perché?
Tutte le... Perché? Perché fanno solo delle uscite un po' rocambolesche, un po' così, eccetera. Intanto sul tricolore, guardi, io non amo particolarmente il tricolore.
Beh, ma le facevano anche in passato, ha votato Lega quando già Bossi aveva detto il peggio del peggio sul tricolore.
Si sbaglia, no? Perché non ne potevamo più, non ne potevamo più di Berlusconi, non ne potevamo più di qua e di là, abbiamo detto ma sì, proviamo a votare Lega.
Ma lo sa che adesso, ma dove? Alle regionali forse si va a rivotare in Piemonte?
Sono contenta.
Vedremo, c'è un ricorso e i rumors dicono...
Dato che quelli che vivono a Torino non vivono sulla Luna, quando c'è stato le elezioni tra Ghigo e Presso la scorsa volta, allora la storia delle firme false c'era già, solo che ha vinto la Presso e hanno lasciato perdere, ma la magistratura, quindi non è proprio una cosa che non è capitata mai.
Ma ci sono sempre le firme false, purtroppo.
Sì, va bene,
purtroppo.
Però non fai il bacchettone sugli altri quando puoi, ma non era questo che volevo dire, Milano. Volevo solo dire, io ho votato la Lega, come me, di pentiti che hanno votato la Lega, ce ne sono degli altri. Primo, il tricolore, guardi, a me non me ne importa niente, dell'Unità d'Italia, ormai ci sono mille Italie, altro che Italia Unita, non è neanche questo. Io dico solo che la decenza vorrebbe, vorrebbe che se tu prendi i soldi,
dallo Stato,
dallo Stato italiano, lo Stato italiano sono anche io che pago questa gente, allora ripeto, non me ne importa
però è una leghista, pentita, insomma,
non li voto più. Queste persone pensano di avere già l'Italia in mano, come sono io pentita perché insomma a un certo momento mi scusi, l'altro rappresentante che prende le multe, l'altro segnala le multe,
è chiaro, intanto ha segnato la Spagna, non so se le interessa, ma la Spagna è andata in vantaggio sul Cile, questa è una delle partite della serata, tra l'altro Carlo Genta dopo di noi continuerà ovviamente sul calcio. Vladimir da Brescia, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci, dica.
Vi faccio prima di tutto i complimenti perché le vostre trasmissioni danno sempre motivi di riflessione.
Grazie.
Molto interessanti.
Dica.
Io sono un autista di professione.
faccio l'autista di noleggio conducente, le cosiddette auto blu con gli scudetti sulla vettura.
Sì.
Quindi sono parte interessata. Io volevo riallacciarmi al discorso che poc'anzi un signore sollevò, il discorso della finanziaria, che ad esempio il sindaco di Roma stava dicendo che raccolgono soldi, glieli tirano via addirittura anche dai proventi del turismo, di tutti i turisti che arrivano a Roma. A me nella fattispecie è successo di andare a Roma con un pullman da turismo.
Sì.
Sono arrivato giù, arrivo al check-in, spendo 150 euro e chiedo all'operatore di mettermi in condizione, essendo la prima volta che vado a Roma, di rispettare le regole, cioè di arrivare dove posso scaricare, eccetera. L'operatore mi dice che non ha più nessun documento perché l'amministrazione comunale non gli passa più niente. E io mi sono preso una multa.
Ah, in questo caso dice responsabilità quasi quasi dell'amministrazione. Cioè... Va bene, Vladimir, io con la sua storia devo finire. E devo finire, e quando dico devo finire la zanzara, vuol dire che devo finire la zanzara. È stato tutto molto bello. Io ovviamente continuo a fare il mattino, 24 mattino alle 7.30 di lunedì. Tra l'altro parleremo, ma sì, di questa cosa della Lega che dice che ci sono troppi stranieri calciatori nel campionato italiano. Poi andiamo al mondiale, facciamo queste figuracce penose. E allora i tamburi. Torna Giuseppe Cruciani. Gioite oppure rassegnatevi. A lunedì.